Pronto Fabio?
Sì, ciao, ciao a tutti.
Ciao,
Ciao.
allora, grazie di questo intervento e perdona la mia pronuncia sbagliata del titolo del tuo libro che è edito, non so se l'ho detto, dalle Voci della Luna ed è uscito recentemente insomma, appunto nel 2011, nel gennaio del 2011. Allora, presento brevemente agli ascoltatori. L'occasione di questo libro, che probabilmente è qualcosa che purtroppo è tristemente nota a molti di noi, che è una perdita del posto di lavoro. È così. E partirei da questo subito per la prima domanda, ovvero quante volte abbiamo sentito la parola crisi negli ultimi tempi, no? Quasi a giustificare o dare la colpa di tutto alle cose, ma qui non è solo una parola in questo libro, è come se si incarnasse questa crisi. Infatti c'è una sezione che si chiama Il corpo della crisi. Ne
Sì.
parliamo?
Ma sì, sai, finché se ne sente parlare nei telegiornali è sempre una cosa un po' astratta, no? Poi quando capita veramente alla persona, quando vive questa la realtà della perdita di un lavoro, magari come nel mio caso dopo 30 anni di attività, si subentrano anche proprio nell'organismo delle modificazioni, delle piccole malattie, delle somatizzazioni, perché è quasi una sorta di lutto, si elabora una sorta di lutto.
Un'altra cosa che ritorna è spesso l'immagine di visite alla fabbrica chiusa. C'è questo silenzio, il senso di abbandono della fabbrica quando non è abitata da tutti gli operai, dai lavoratori. C'è una somiglianza fra la fabbrica e l'uomo che si sente disabitato una volta toltogli il lavoro. Forse è un nuovo modo di intendere la fabbrica che di solito nei film, nei libri, nelle canzoni invece è descritta come un giogo e non c'è questa somiglianza.
Sì, beh, sai, io ho scritto prima un libro che si intitola proprio Fabbrica, dove indagavo la realtà della condizione operaia, e in effetti non è un luogo così idilliaco,
Certo.
tutt'altro. Però è anche vero che è il luogo dove una comunità, una piccola comunità vive o sopravvive, e quindi al di là poi del fatto che questa fabbrica poi permette con lo stipendio di mantenere una famiglia, è anche tutta è una rete di relazioni che si intessono dentro questa fabbrica, nel bene e nel male, e quindi quando si perde questo luogo si perdono anche queste cose, e appunto c'è l'idea, come hai definito tu, questa persona disabitata.
La poesia si dice, anche solo per la sua origine del nome, è un fare, no? Che relazione ha questo fare con i calli delle mani che ritornano continuamente nel libro?
Guarda, ci sono tre versi di Mandelstam, che adesso se li trovo, che ho un libro qua, che sono secondo me molto, vabbè, non li trovo. Comunque dice, e poi a un certo punto si dice che i poeti, prima di intonare la loro voce, si formano i calli nelle mani. C'è secondo me, sai, quando io ho fatto per 30 anni l'operaio, e sentivo quasi come una sorta di maledizione quella mia vocazione alla poesia con la realtà operaia del fare. Però poi col tempo ho capito che invece, insomma, quando si lavora con le mani, poi anche la poesia che si fa magari è un po' più concreta, ci sono dentro questi calli, ci sono dentro le ernie. È anche vero quello che dice Franco Loi, insomma, quando mi mi ha raccontato due o tre volte questo aneddoto di un operaio milanese che dice: io lavoro in un'officina e mi piace il mio lavoro perché quando lavoro il ferro imparo un po' del ferro e un po' di me.
Molto bello, molto bello. Passiamo ad altro, forse più astratto, ma molto, in realtà molto presente, che è il senso del tempo. Il senso del tempo nel libro Con le mani monche è come diverso, no? Ci sono lunghe giornate che sono vuote, le notti sono invece senza sonno, però poi le mattine si sonnecchia davanti alla TV. Che tempo è questo tempo e come sta in relazione questo tempo individuale svuotato con l'altra accezione di tempo, cioè il nostro tempo, il nostro presente?
Ma il tempo, sai, è l'entità più studiata dai filosofi, proprio perché è talmente duttile e malleabile. Il tempo è quando noi aspettiamo qualcosa, non passa mai, no? Quando invece siamo alle prese con qualcosa che ci piace, il tempo scivola inesorabilmente. Il tempo della costrizione di un tempo sabbatico, insomma, sabbatico poi non si sa se sia il termine giusto, perché non si sa neanche se ci sarà una possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro, poi alla mia età è difficile, però è un tempo che è molto dilatato e si prova per la prima volta questa sorta di solitudine della casalinga. Io ho imparato molto di quello che mi raccontava mia moglie, che peraltro non è casalinga, ma insomma quando si sta a casa a fare i lavori di casa c'è questo silenzio che rimbomba contro i muri, che è devastante, insomma.
Il libro di Fabio Franzin è molto coeso, no? E proprio questo silenzio, questa solitudine, il dolore, l'impotenza di lavoratori spodestati è trasmesso in modo massiccio. Non so se ci sono o se non ne sono a conoscenza altri libri di poesia che parlino di questo. Tu hai dei riferimenti in merito e in particolare quali sono state le difficoltà principali nello scrivere in poesia qualcosa che invece è molto cronaca?
Ma vedi, io lo dico ultimamente in qualche intervista, parlano addirittura di poesia civile, di queste cose. Io non, quando ho scritto Fabbrica e poi di conseguenza con la perdita del posto di lavoro è venuto questo libro, è venuto fuori proprio di getto, tutti e due sono venuti fuori di getto. In realtà io ero stanco di sentir parlare degli operai solo quando morivano nei luoghi di lavoro. Sentivo che c'era un'ingiustizia profonda in questo, perché gli operai sono sempre stati una parte importante per la crescita di questo paese. E poi ho letto un testo fondamentale che è La condizione operaia di Simone Weil, non a caso tradotto qui in Italia da Franco Fortini, un poeta che ha sentito anche fortemente questo luogo, il luogo della fabbrica. Non mi sono chiesto se ciò poteva essere poesia civile, no? E sentivo che dovevo parlare di questo anche per ragioni mie, proprio per questo mio aver fatto parte di questo mondo per così tanti anni. E mi sembra che non ci sia molto altro in giro, qualche poesia isolata, ma dei lavori così tematici non ce ne sono. Non so, è stato un azzardo forse farlo, però credo che a un certo punto il poeta debba anche essere un testimone del proprio tempo. Questo tempo pone in uno snodo epocale molto particolare, sarebbe un delitto non parlarne, insomma.
Sì, allora a questo punto direi che potremmo ascoltare la tua voce. Se ci vuoi leggere qualcosa dal libro, ripeto, Ko e Man Monke di Fabio Franzini. Scusa se.
Allora, leggerei un testo che parla di mio figlio, perché poi sì, i figli convivono con questa realtà, no? Dei padri senza lavoro. E allora magari la leggo in dialetto, poi leggerò la traduzione.
Sì.
In cuo il mio fiol pipicolo le rivada a sua cameretta con poche de macchinette rotte te man, rodee e tocchi de plastica che caschea fra i piastre del pavimento, a sua voseta prima de lu, là, drio il corridoio. Papà, se non riesci a trovare lavoro in una fabbrica potresti fare il meccanico che aggiusta le macchine, intanto incomincia a aggiustare le ruote di queste mie che sono rotte. E allora mettermela con cazzavide, ceo e a pazienza che non mai bu, a provar una rodea a cavalla de qua e una attaccata de a, a tornare a far correre che macchinette. Chissà se il destino avrà la stessa pazienza con me, se che sarà un calcun bon de tornarmi a vidare i sesti, te man, perché forse tornar a correre anche all'ore, pal pan. Oggi il mio figlio più piccolo è arrivato dalla sua cameretta con un mucchietto di macchinine rotte fra le mani, ruote e pezzi di plastica che gli cadevano sulle piastrelle del pavimento, la sua vocina prima di lui, lì lungo il corridoio. Papà, se non riesci a trovare lavoro in una fabbrica, potresti fare il meccanico che aggiusta le macchine. Intanto incomincia ad aggiustare le ruote di queste mie che sono rotte. E allora mettermi lì con un cacciavite da orologiaio e la pazienza che non ho mai avuto, a cercare una ruota tolta di qua e una fissata di là, a tornare a far correre quelle macchinine. Chissà se il destino avrà la stessa pazienza con me, se ci sarà qualcuno capace di riavvitarmi i gesti nelle mani, affinché possano ritornare a correre anch'esse per il pane.
Io ringrazio Fabio Franzin.
Io
E
ringrazio te, ringrazio voi
prima
di
di
cuore.
lasciarci ti chiedo una cosa che chiedo a tutti i poeti, cioè di consigliare un libro di poesia di un poeta italiano, possibilmente vivente, in modo da passarci così letture e consigli.
Beh, assolutamente consiglio, mandate a dire l'imperatore di Pierluigi Cappello. È un grande amico e secondo me è un poeta straordinario.
Sì, l'abbiamo intervistato e quindi ribadiamo con forza il tuo invito. Grazie ancora, ricordo Fabio Franzin con le mani mozzate per le voci della luna. Grazie Fabio.
Grazie di cuore,
Ciao, a
grazie a voi, a
presto.
presto, grazie.